Back 51, a.k.a. The Hacienda. Buildings create synergy. They're a focus for creativity. When the Victorians built the railways, they didn't just put up porter cabins.
Jesus.
They went to town. Just listen to the reverberation. It's lovely, isn't it? The sound of my voice. Buildings change the way people think. That's how it happened in Renaissance Florence.
Yeah, but this isn't Renaissance Florence. This is Dark Ages Manchester. It's like a fucking abattoir.
Tony. Tickets for tonight.
Right,
what fucking good are they now?
Well, I'm sorry they're a bit late, but, thought we might use them as a souvenir or something.
Yeah, that's all right. It's okay, it doesn't matter, we don't, you know. This is going to be the number one invitation, you know. They didn't hand out tickets for Sermon on the Mount. People just turned up, they knew it was a good gig.
So how much has come out in total from our music budget?
700 grand.
Well, goodbye. We obviously have nothing in common. I'm a genius, you're fucking wankers. You'll never see me again. You don't deserve to see me again.
Martin?
E con Martin Annett che lascia la scena finisce questa sequenza di 24 Hour Party People, il film del 2001 di Michael Winterbottom che racconta la storia della Factory Records. Questo è il momento in cui Tony Wilson presenta ai suoi soci l'Hacienda. Gli edifici cambiano il modo di pensare delle persone, gli edifici creano sinergia. Queste sono le parole di Tony Wilson, almeno nella finzione del personaggio interpretato da Steve Coogan nel film di Michael Winterbottom, ma conoscendo la storia di questo insomma agitatore culturale che si è trovato anche a gestire un'etichetta discografica responsabile di alcune delle più interessanti esperienze musicali della storia, un nome su tutti, i Joy Division, ecco, non si fa fatica a pensare che queste frasi insomma fossero frasi effettivamente di Tony Wilson. Questo perché appunto nel 1982 il progetto della Factory Records si sviluppa portando a Manchester quello che diventerà il club più famoso del mondo, un club dove appunto il post-punk, la rave culture e tutto quello che succedeva per contrastare un po' la Dark Age fucking Manchester, l'Inghilterra di quel periodo, ecco, lì effettivamente qualcosa succedeva, dai concerti degli Smiths al trionfo della seconda estate dell'amore. Oggi This Must Be The Place vi parla dell'Hacienda. Thank you. No, non stiamo scherzando, nessuna interferenza. Effettivamente Madonna è qualcosa di importante per la storia dell'azienda. Questo perché nel 1983 Madonna non è ancora la superstar internazionale che conosciamo, ma inizia a farsi le ossa girando con i suoi primi successi, le sue prime hit. Adesso Holiday è considerata uno dei classici appunto di Madonna, e viene invitata dalla trasmissione The Tube, una delle storiche trasmissioni inglesi in cui si propone musica nuova, e deve registrare uno show in playback in un posto significativo. Questo posto in cui viene insomma registrato il video, una performance abbastanza surreale se ci pensate, la trovate ovviamente su YouTube, e questo posto è proprio l'Hacienda. Il pubblico, che era chiaramente il pubblico dell'Hacienda, ovvero un pubblico che in quegli anni era abituato a sentire i concerti di New Order, degli A Certain Ratio, di tutto il giro della Factory Records, quindi gruppi post-punk e serate di clubbing abbastanza sperimentali, e così trova davanti una pop star in rampa di lancio, e le cronache dell'epoca vogliono questo pubblico completamente mesmerizzato dal carisma e dal famigerato X Factor di Luis Veronica Ciccone. Ma facciamo un passo indietro. L'inizio dell'Hacienda è ovviamente l'inizio di Manchester, della sua musica e della scena musicale che insomma da lì ne arriva. Ne abbiamo parlato tanto in questi mesi, sia The Weekly Report sia nella prima trasmissione che abbiamo fatto insieme, Feedback, un documentario dedicato ai chitarristi, parlando espressamente di Johnny Marr. Ed è proprio di Johnny Marr che parliamo ancora adesso, perché tra le prime band che hanno calcato il palco dell'Hacienda, il palco che apre nel 1982 come insomma 51esimo atto della Factory Records. La Factory Records aveva questo vezzo di mettere il numero di catalogo a qualunque cosa, dai dischi ai poster, dalle serate agli edifici. L'Hacienda appunto era il numero 51, il 51esimo atto dell'esperienza Factory, quella che Tony Wilson ha definito non un'etichetta discografica ma un esperimento della natura umana. Apre nel 1982 e tra le prime band che calca i palchi c'è una band che sta cercando di farsi le ossa e conoscere fuori da Manchester, e questa band che diventerà una delle più significative degli anni 80 sono gli Smiths. L'azienda ha una forma caratteristica già a partire dall'edificio, un edificio sferico che sta all'angolo tra due strade di Manchester, in cui ai tempi non c'era assolutamente niente, tra Whitworth Street West e Albion Street. Prima c'era un cantiere nautico, un luogo dove si costruivano gli yacht. È stato rilevato, senza badare a spese, un'altra caratteristica strategica della factory, si è fatto un club senza considerare alcune cose. Se leggete le cronache e i memoir degli artisti dell'epoca, tutti vi diranno una cosa, cioè, ovvero all'azienda c'era un'acustica terribile, questo perché appunto il locale aveva un riverbero gigantesco, era uno spazio vuoto dove c'era veramente pochissima insonorizzazione. Pensate che il tetto non era insomma un tetto di mattoni con dei teli o qualcosa a fare spessore per assorbire il suono, no, ma erano delle vetrate. Insomma, il suono si propagava, si disperdeva, andava da ogni parte, e le persone definivano suonare all'azienda sostanzialmente un inferno, perché appunto il suono faceva un po' come cavolo gli pareva, e tutte le band post-punk che hanno dei suoni decisamente poco etichettabili, ecco, diciamo che questa cosa non gli va tanto a genio. Ciò nonostante, la Factory è il posto, è il posto della Factory Records. L'architetto è Ben Kelly, che costruisce su indicazione di Peter Saville, il grafico dell'azienda, che ha costruito l'immagine non solo dell'etichetta ma anche delle band. È lui che ha fatto la storica copertina di Blue Monday The New Order, è lui che ha ipotizzato l'immagine dei Joy Division, poi appunto sviluppata anche grazie alle fotografie di Kevin Cummings, che sarà una sorta di fotografo resident dell'azienda. Questo già vi fa capire quanta comunità, quanto bisogno di luoghi ci fosse in quella Manchester. Ecco, appunto, era un posto effettivamente che cercava un'idea architettonica prima di un'idea di funzionalità, e questo un po' confligge con la voglia di Tony Wilson di fare di Manchester la capitale di una sorta di nuovo Bauhaus, che appunto aveva nel design e nella funzione l'obiettivo principale. No, sostanzialmente era anche gente la cui scintilla arrivava dal punk, dal famoso concerto che i Sex Pistols tennero alla Free Trade Hall di Manchester, dove appunto, secondo le cronache, secondo le leggende, c'erano solo 27 persone, ma quelle 27 persone erano persone che poi avrebbero fondato la musica alternativa in Inghilterra, perché c'erano i Buzzcocks, c'era Tony Wilson, c'erano gli Smiths, c'erano i Joy Division, e appunto addirittura Mick Hucknall dei Simply Red. Ci ho detto, gli Smiths curiosamente non hanno mai firmato con la Factory Records. Gli Smiths effettivamente compiono già di passaggio un tradimento geografico andando a firmare per la Rough Trade di Geoff Travis, etichetta londinese per definizione, ma appunto è stato una sorta di errore di valutazione di Tony Wilson, che ne fece un altro nel 1994, quando si rifiutò di firmare, di scritturare i mancunianissimi Oasis, che erano assidui frequentatori delle serate Acid House, Rhythm and Blues, Drum and Bass dell'azienda. Ma ecco, in tutto questo l'azienda nasce così, e soprattutto un altro problema: l'azienda è un locale enorme, è un edificio, e Tony Wilson si occupa, prende tutto l'edificio, ci sono gli uffici dell'etichetta e ci sono addirittura degli spazi di cui non sanno che farsi. Vogliono un ristorante, ma è una perdita di soldi, vogliono fare un salone di parrucchiere, ma una perdita di soldi anche queste. Qualunque idea, effettivamente l'azienda perde soldi, una voragine in cui buttano dentro un sacco di soldi che non ritornano da nessuna parte, una sorta di esperimento fallito. E infatti i memoir dell'azienda, uno dei memoir più famosi dell'azienda, si chiama Come non gestire un club, l'ha scritto Peter Hook, che appunto con i New Order sarà quello che poi prenderà in carico finanziariamente ovviamente anche lì esperimenti molto lungimiranti, investimenti estremamente lungimiranti. I New Order prenderanno in carico l'azienda proprio perché i New Order erano gli unici che in qualche modo fatturavano, e anche se loro non vedevano becco di un quattrino, in qualche modo grazie alla loro musica l'azienda continuava ad esistere. We'll be right back. Il nome di Mike Pickering non dirà molto ai non appassionati, ma è stata una figura centrale perché assieme ad altri personaggi come appunto Mike Pickering, Graham Park, Tim Crooks, ma poi Dave Haslam, lo stesso Fatboy Slim, ecco, sono i DJ che poi hanno fatto grande l'azienda durante la seconda stagione, quella che appunto ha consegnato alla storia il locale di Manchester, non tanto appunto per il post-punk, per i concerti degli Smiths, degli A Certain Ratio, i passaggi degli Einstürz und Neubauten, dei birthday party, insomma il fatto che appunto è chiaro che il locale della Factory Records diventa il punto di riferimento di Manchester, soprattutto considerando che appunto era la serata Factory, era già il punto di riferimento della musica indie in città. Il fatto che si aprisse un loro locale era solo appunto la naturale prosecuzione di tutto quanto. Quello in realtà era già qualcosa, e ovviamente, come abbiamo detto prima, non era niente su cui riuscivi a farti dei soldi. Nel suo memoir Peter Rook racconta proprio dei disperati tentativi dell'azienda di avere comunque una base stabile, o perlomeno trovare dei modi dove non perdere una quantità esorbitante di soldi. Ad esempio c'era la tessera fedeltà, il tesseramento, come se fosse un circolo arci. Tu diventavi socio del club Hacienda, ma c'era anche insomma un grosso problema collaterale, ovvero la droga. Cioè, adesso sì, ok, sembra una geremia da moglie del reverendo Lovejoy dei Simpson, però effettivamente per un locale che si basa molto molto del suo fatturato, ovviamente, cioè, da che mondo è mondo, tutti i locali campano sul rincaro della vendita di alcolici. Il fatto che appunto le persone consumassero ingente quantità di droga comprata degli spacciatori fuori dall'azienda, loro entravano e non consumavano più, e quindi tra gli altri stratagemmi fa capire appunto come forse questo è un manuale al contrario da insegnare nelle scuole di management, ecco, per risolvere il problema, considerando anche che la presenza massiva di spacciatori nella Manchester degli anni 80 alle porte del locale portava anche a risse, scontri, ogni tanto qualche coltello e qualche pistola si è vista. Per risolvere appunto il problema anche della microcriminalità, l'azienda ben pensa di ingaggiare gli spacciatori e farli diventare servizio sicurezza. Sembra un po' una sorta di versione Summer of Love di come i Rolling Stones avevano fatto con gli Hells Angels. Infatti niente di buono arriva da questa gestione, perché appunto da un lato gli spacciatori, pur travestiti da servizi di sicurezza, continuavano a fare i loro affari, all'azienda si continuava a non consumare alcolici. E metteteci dentro appunto i cachet degli artisti, il fatto che nessuno rinunciava al ristorante, quindi lo stesso Peter Rook se lo chiede spesso: ma perché non rinunciavamo al ristorante? Insomma, erano veramente tanti soldi che venivano persi. Ma ecco, se l'azienda ad un certo punto diventa il club più famoso del mondo, è perché in qualche modo questi DJ, queste persone capiscono che c'è una nuova musica che deve essere promossa, una musica che arriva dagli Stati Uniti, ma che mette dentro l'influenza di tutto il mondo. È una musica che libera in qualche modo il corpo e la fa sentire appunto più libero, e per un inglese sentire il corpo libero di ballare, muovere, esplorare lo spazio, avere gli occhi pieni di colori, non solo dalle allucinazioni indotte dall'ecstasy, ma anche dalla moda, dai vestiti, dalle sensazioni che arrivano da tutta questa esperienza. Effettivamente quello è un vero salto quantico, quello è un vero cambiamento radicale. E dal punto di vista imprenditoriale, lo dicono sia Tony Wilson che Peter Rook, anche il modo di risparmiare un bel po' di cachet, perché si paga al DJ, spesso il DJ è un resident, ancora più spesso il DJ è uno di loro, e quindi insomma in qualche modo la cosa, se non porta dei soldi quantomeno evita di farne perdere troppi. È sempre in 24 Hour Party People, c'è questo momento in cui il personaggio di Tony Wilson, interpretato da Steve Coogan, dice proprio: la gente in questo momento non sta applaudendo il palco, la gente in questo momento non sta applaudendo il DJ, la gente in questo momento non sta applaudendo a una persona, la gente sta applaudendo un mezzo, sta applaudendo la console, sta applaudendo quello che gli permette di sviluppare l'esperienza. Ed è in quel momento, forse, in quel momento ufficiale in cui il mezzo diventa il messaggio, che Manchester cambia nome e diventa Madchester. Il 14 luglio del 1989, effettivamente il problema che abbiamo raccontato prima, il problema della droga e della microcriminalità alla Hacienda di Manchester esplode, perché c'è la prima morte in tutto il Regno Unito legata al consumo di ecstasy, e questa morte capita alla Hacienda. La sfortunata è Claire Layton, che ai tempi ha 16 anni. Anni, e appunto, dopo che il fidanzato gli ha dato una pastiglia di estasi, collassa in mezzo al locale e muore. Ovviamente questo si porta a uno strascico di problemi decisamente significativi. Pensate, ovviamente il consiglio comunale di Manchester apre un'interrogazione, proprio facendo constatare come il consumo di droga fosse un problema all'interno del locale, e questa, appunto, ai termini delle indagini, il club chiude per qualche tempo nel 1991, quando riapre con ancora più sicurezza, e nel 1991, tra 1991 e 1992, è un po' appunto l'apice e al tempo stesso la fine di questo periodo, di quella che è chiamata la seconda estate dell'amore, che ha, oltre ai DJ come dicevamo, Mike Pickering, ma anche Paul Oakenfold e Andrew Weatherall come protagonisti, ha anche gruppi come gli Happy Mondays, che rappresentano un po' il trade union tra un rock che cerca di diventare ballabile e una musica ballabile che esce dalla robotica della prima house music o dal sound futurista di Giorgio Moroder, per diventare comunque più caldo, più umano, e in qualche modo aprirsi a delle percezioni fisiche che appunto il ballo trasmette, in una sorta di catarsi positiva nonostante appunto quello che succede il 14 luglio del 1989. Il 1989 è anche l'anno in cui un'altra band che prova a legare i ritmi della house music e della scena di Manchester e alle chitarre rock della psichedelia degli anni 70 esplode, diventando un gruppo estremamente significativo. A differenza dei New Order, non vanno a registrare il disco Ibiza, a differenza degli Happy Mondays non cercano di ritrovare se stessi uscendo dal consumo di eroina alle Barbados, ma insomma si mettono in studio con un vecchio tecnico del suono scippato ai Pink Floyd e tirano fuori uno dei più grandi capolavori della storia della musica. Sto ovviamente parlando degli Stone Roses, mancuniani Doc, anche loro cresciuti alla Sienda. Questo concerto è datato 27 febbraio 1989 ed è proprio in uno di questi concerti che in quel periodo gli Stone Roses fanno all'Hacienda di Manchester. Un giovane Liam Gallagher, in preda al delirio indotto anche dall'ecstasy per sua stessa missione, vede sul palco Ian Brown e ha una sorta di rivelazione. Si può stare sul palco in questo modo, si può cantare in questo modo, si può insomma essere liberi di rigettare tutto il divismo su cui appunto si è fondato un po' la musica pop inglese, e si può trovare un modo di stare sul palco in cui sostanzialmente comunichi con il pubblico attraverso un atteggiamento di insomma consapevole strafottenza. Tutti legano l'immagine di Liam Gallagher a quella di Ian Brown, e dove è successa questa cosa se non ovviamente all'Hacienda. L'Hacienda chiude nel 1997, chiude perché appunto è strangolata dai debiti. Per quanto i New Order fossero una band di successo, non riuscivano a coprire tutti i buchi che c'erano, e la bancarotta era ormai imminente. La stessa Factory non riusciva in nessun modo a ritirarsi su, infatti tutti gli artisti vengono ceduti alla London Records, tra l'altro non esistevano contratti, era veramente una situazione abbastanza intricata, veramente un corso su come non si fanno le cose, almeno se si vuole fare del business. Però ecco, nel 1997 l'Hacienda chiude. È leggenda la storia per cui Tony Wilson dà il via libera alla razzia, lasciando che tutti gli astanti dell'ultima notte all'Hacienda prendessero computer, console, tavoli, sedie. Insomma, questa è leggenda, nessuno conferma che c'è stata veramente. Una scena raccontata in 24 Hour Party People, ed è una scena effettivamente molto bella, però ecco, si va verso la leggenda, e se anche non è vero, è perlomeno è bello crederci. L'ultimo concerto, al di là delle serate live, delle serate clubbing che ci sono stati all'Hacienda, ed è un bellissimo modo per chiudere, soprattutto perché portavano il loro capolavoro Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space. L'ultimo concerto dell'Hacienda è stato quello di Spiritualized.
I die.
Adesso che la festa è finita, potete tornare a casa. Non ci crederete, ma questo è lo slogan con cui si è presentata la gigantesca speculazione edilizia che ha dato il via agli Hacienda Apartments. Ebbene sì, lì dove una volta si è trionfata la seconda estate dell'amore, lì dove una volta hanno suonato le principali band, i principali artisti della new wave, del post-punk, del pop internazionale, lì dove i più grandi DJ del mondo si sono fatte le ossa, esatto, proprio lì dove appunto la scena di Manchester aveva rimesso una città in centro del mondo, proprio lì ci sono degli appartamenti. È una storia inglese, una storia del tardo capitalismo, una storia in cui le cose crollano, i luoghi significativi vengono chiusi e al loro posto ci sono appartamenti di lusso che effettivamente nessuno che ha frequentato il posto lì quando appunto era significativo se lo poteva permettere. Adesso se si va là dove c'era l'azienda, il posto sembra sempre quello, l'edificio non ha cambiato la sua faccia, almeno all'esterno, eppure non è vero, non è quella roba lì, i mattoni sono i mattoni rossi di quell'edificio, ma non è più quello lì, è molto più alto, è stato rifatto completamente, dentro non c'è più nulla, non c'è neanche il ricordo, non c'è neanche un fantasma di quello che è stato, ci sono solo appartamenti, c'è solo il lusso, c'è solo un mondo distante, anni luce da quello che è stato. E non so se è meglio così o è meglio il negozio di vestiti in cui adesso è CBGB's o se forse poteva esserci un finale alternativo, però insomma fare questo tipo di discorsi non è possibile. Quello che resta è il ricordo del più grande club del mondo, il grande club che ha fatto della musica indipendente una ragione di vita anche fuori dal business, anche fuori dalle logiche commerciali, un posto in cui perdere soldi in un modo grandioso, un fallimento veramente epico, e questa era l'azienda e questo era This Must Be The Place.